Allora, oggi ti abbiamo disturbato, vi abbiamo disturbato per farci parlare, ma anche per parlare con te di una, come dire, questione particolare all'interno di tutta la vicenda che riguarda Alfredo Cospito, il 41 bis, l'ergastolo ostativo, tutte le mobilitazioni che noi come voi stiamo seguendo in questi giorni. È arrivata ed ha avuto anche un respiro nazionale la notizia, una diffida alla dottoressa, al medico che segue Alfredo Cospito a Sassari, di parlare con voi, non con la stampa, proprio con voi di Radio Onda d'Urto. E so, a me personalmente sono andato a cercarmi un po' qualche possibile precedente e, a dire il vero, non l'ho trovato. Mi sembra, e non è sembrata solo a me, solo a noi, che sia una cosa davvero come dire, particolare, davvero preoccupante questa diffida. So che voi avete appena terminato una sorta di trasmissione speciale proprio su questo tema. Io ti vorrei chiedere anzitutto di raccontarci un po' sinteticamente quello che è successo, o quali sono le vostre considerazioni su questo.
Volentieri, anticipando che insomma non ci disturbate mai, anzi ben venga che ci siano questi momenti di confronto e di scambio, soprattutto con voi, con la nostra radio sorella, con Onda Rossa, che rappresenta per noi quel percorso insomma informativo e di attenzione rispetto ad alcuni temi dai quali insomma prendiamo spunto gli uni dagli altri. E devo dire, per esempio, sul caso Cospito, che il lavoro fatto da voi con Onda Rossa è certamente importante e dal quale abbiamo preso spunto in diverse occasioni, anche grazie alla sensibilità, alla mobilitazione che c'è nella capitale su questo aspetto. Certo. Quindi innanzitutto io direi che come premessa va detto questo. Che cosa è successo? Ma diciamo la verità, è successo, cioè quello che è successo prima non è niente di diverso da ciò che insomma uno che fa attività giornalistica di informazione e di attenzione rispetto al tema, appunto, ergastolo ostativo, 41 bis e un detenuto in sciopero della fame, deve essere fatto, cioè sentire la dottoressa che lo segue e per mesi, settimane, insomma, abbiamo puntualmente ogni giovedì, quando la dottoressa Milia usciva dal carcere di Bancali dopo averlo visitato, chiedevamo semplicemente le condizioni di salute di Alfredo Cospito. Tutto qui, senza niente. Questo non pensavamo che avrebbe prodotto quel tipo di diffida, cioè da parte del Ministro della Giustizia, della direttrice del carcere di Sassari, neo insediata tra l'altro, non è una storica direttrice, era appena arrivata, e arrivata ha prodotto questa diffida nei confronti della dottoressa attraverso l'avvocato Fabrizio Albertini, l'ha fatto pervenire questa insomma diffida a rilasciare delle interviste a noi il giovedì sul tema dello stato di salute di Alfredo Cospito e più in generale sul detenuto, perché si sarebbe inficiata la stessa insomma disposizione di regime di 41 bis nei suoi confronti, di non avere rapporti insomma con l'esterno. Parte la questione in sé, che è abbastanza surreale, se vogliamo anche grottesca, nel pensare che raccontare delle condizioni di salute di un detenuto possa insomma entrare in quel circuito di assoluta insomma sordità verso l'esterno a cui deve essere posto, no? Quella assoluta impossibilità di parlare all'esterno che viene imposto al 41 bis. Ma il tema appunto soprattutto è che non, in quella diffida non è stato scritto non rilasciare dichiarazioni alla stampa, agli organi di informazione, ma di non parlare con Radio Onda d'Urto, senza specificare bene il perché e come. Su cui si potrebbero aprire mille supposizioni e mille teorie, non mi addentrerei neanche tanto in questo, perché purtroppo saremmo supposizioni. Rimaniamo aderenti ai fatti. Il fatto più importante, secondo noi, è che questa notizia ha mosso in qualche modo sia il mondo dell'informazione mainstream, sia quello di altri organi di informazione, di altre radio che hanno scelte diverse rispetto a quelle che facciamo noi e voi, cioè il circuito per esempio di Radio Popolare, eccetera, a investire e a interessarsi del caso Cospito. Ed è questo secondo me l'elemento principale che poi ci interessa che emergesse, perché si è parlato molto poco in questi 100 giorni di sciopero della fame di Alfredo Cospito e di 41 bis. Se ne è parlato un pochino all'inizio, un po' qualche giurista, qualche esponente anche di spicco, così con una visibilità molto alta, ha firmato appelli, ci sono stati questi tipi, ma non riusciva mai bene a bucare lo schermo. Ieri invece ce lo siamo ritrovati poi nel un aggiornamento sulle condizioni di Cospito, per esempio anche nel mainstream, al TG di La 7, che è un TG di carattere nazionale, faccio solo un esempio, ma anche la Rai ne ha in qualche modo parlato. Questo evento ha dato forza a questa denuncia e alla, insomma, situazione terribile che riguarda il regime detentivo di 41 bis, sul quale non mi dilungo, perché insomma basta scrollare o ascoltare le frequenze di Onda Rossa o scrollare il sito nostro e vostro per capire come gli approfondimenti fatti sul tema siano molteplici e partano da ben prima del caso Cospito. Quindi non credo che ci sia da dilungarsi su quanto la questione di questo regime carcerario sia ingiusto, soprattutto non abbia nulla a che fare poi, per allargare il campo, tutto il tema della questione carceraria, anticarceraria che seguiamo, ma non mi dilungherò in questo. Quello che per me rimane centrale e che è molto importante è che finalmente il caso Cospito abbia bucato in qualche modo il silenzio, anche dovuto probabilmente a delle contingenze, l'arresto di Matteo Messina Denaro è sicuramente una di queste, che in qualche modo faceva faticare questo tipo di critica, di elemento, di lotta a emergere e a uscire dal seminato. Devo dire che nell'ultima settimana abbiamo avuto giornalisti che ci hanno chiamato in redazione di tutte le testate di stream, no? Potremmo fare elenco, ma veramente non ne manca una, partendo da settimanali come L'Espresso, a quotidiani, a periodici solamente sul web, a quotidiani sul web, Il Post, eccetera, che ci hanno chiamato per chiederci il numero, per esempio, della dottoressa Midia, la quale ci ha detto: ma certo, dateli a tutti, sono 3 mesi che aspetto che mi chiamino, perché questa cosa per me va detta, va denunciata, va raccontata, cioè la salute di un detenuto in sciopero della fame è una cosa che mi interessava diffondere sin dall'inizio. Ovviamente l'abbiamo fatto noi e credo che come voi abbiamo la capacità, l'interesse di poter fare le cose fatte bene, fatte come andrebbero fatte, senza tante censure, senza tante anche autocensure che provengono dal mainstream, che seguono un po' quell'andazzo giustizialista che purtroppo pervade il paese e che invece ci ha visto, insomma, protagonisti in questo caso. Ma insomma, al di là del, come si dice, quarto d'ora di celebrità che può aver avuto Radio Onda d'Urto in questo contesto, quello che conta è l'aver portato a termine, portato a compimento un elemento fondamentale, cioè aggiornare innanzitutto la preoccupazione va alle condizioni di Alfredo Cospito, perché l'abbiamo aggiornato anche ieri con un aggiornamento come ogni giovedì abbiamo sempre fatto, e quindi in qualche modo la stessa dottoressa Miria si è tolta quel bavaglio volendo raccontare quanto come stava, nonostante questa diffida, insomma, e questo tentativo di bavaglio messo dal Ministero della Giustizia, ha deciso di farlo con noi anche ieri, e non solo con noi, poi ovviamente l'ha fatto con tutti gli organi di stampa che l'hanno contattata ieri. Quindi è un risultato importante per raccontare del caso Cospito, e perché il caso Cospito sia un elemento di discussione su, appunto, ergastolo ostativo e 41 bis. Quindi questo secondo me è l'aspetto più importante, insomma, di questa storia.
Senti, e qui siamo nel campo dell'eterogenesi dei fini, no? Per cui si fa una diffida per evitare che si parli di un tema e succede esattamente il contrario, e siamo ben felici che questo accada. A livello generale però converrai con me che è un po' preoccupante, come dire, questa esondazione del diritto che arriva fino ai funzionari magari periferici, come può essere un direttore, una direttrice di carcere, che si sente nella possibilità di dire cosa debba essere espresso o cosa no. E nel vostro caso, certo, è grottesco che ci si riferisca a un'emittente specifica, però fa anche un po' impressione a guardarlo un po' da lontano. Il mondo della stampa, quello più ufficiale, la federazione della stampa, per dire, o organi similari, si sono espressi in qualche modo su questo?
Sì, ma assolutamente. Allora, due cose. La prima, insomma, due riflessioni rispetto alle suggestioni che stavi proponendo. La prima riguarda appunto il tema in generale del fatto che visto da fuori possa sembrare surreale, ma io credo che per chi come noi o come voi mastica di carcere e di compagni e di quel diritto penale del nemico che viene assunto e portato avanti come teoria e nella pratica poi del sistema carcerario, insomma, non credo ci stupisca in qualche modo. È normale che accada se si ha a che fare, perché noi parliamo del caso Cospito, ma compagne e compagni che vivono e subiscono la repressione ce ne sono veramente tanti, non a quei livelli, ovviamente non ci troviamo in situazioni di quel tipo, ma basta vedere quando e come vengano in qualche modo intimiditi determinate compagne e compagni attraverso alcuni provvedimenti, le sorveglianze speciali che vengono emesse nei confronti di chi lotta chi è protagonista di lotte sociali nel territorio, le diffide appunto e i fogli di via, tutti gli elementi repressivi che conosciamo bene e che denunciamo quotidianamente si inseriscono in questo contesto, cioè persone, basta fare degli esempi di persone che hanno preso parola in manifestazioni e vengono condannate perché ritenute a capo di organizzazioni, o addirittura i processi che vengono imbastiti con le assurdi teoremi di associazioni a delinquere per aver magari difeso da degli sfratti delle persone o aver portato a termine delle operazioni di opposizione agli sgomberi. Cioè, potremmo andare avanti ore per ragionare su questo tema, questa è la prima riflessione. Quindi non, visto da fuori di certo stupisce, per noi che vediamo da dentro credo che sia solamente una delle puntate in cui siamo abbastanza abituati. Ma al di là di questo, è ovviamente gravissimo quello che è accaduto. Io credo in questo senso che abbiano appunto sottovalutato un elemento che secondo me in questa proliferazione anche di spontaneismo informativo che esiste nel mondo del web, abbiano anche per ignoranza sottovalutato la storia e la professionalità di Radio Onda d'Urto. Noi siamo una radio di movimento, una radio attenta ai movimenti di base, eccetera, ma siamo dei giornalisti, cioè io sono un giornalista e tanti in redazione siamo giornalisti, facciamo i giornalisti, siamo iscritti all'ordine, per quanto, cioè, appunto, lo dico anche chiaramente, lo dico sempre in più occasioni, non dovrebbe magari manco esistere l'ordine e tutto questo carrozzone che si tira dietro, spesso e volentieri, sono molto critico su questo aspetto anche, però va detto che esiste con le regole date dallo stesso, chiamiamolo così, Stato borghese che delimita e determina quelle che sono le regole del gioco dell'informazione. Noi siamo iscritti da un tribunale da lontano, al registro dei tribunali come testata giornalistica riconosciuta da lontano 1986, cioè un anno dopo che Radio Onda d'Urto venne fondata, era necessario per poter produrre determinati prodotti informativi. Col tempo abbiamo giornalisti professionisti, pubblicisti all'interno della redazione, cioè siamo un organo di informazione riconosciuto, secondo me non è stato conosciuto questo aspetto. Detto questo, ovviamente nel momento in cui siamo testata giornalistica riconosciuta, la Federazione della Stampa Italiana, l'Usigrai, una serie di hanno ovviamente preso immediatamente posizione, anzi devo dire che il comunicato diffuso dall'FNSI nei giorni successivi era duro nei confronti di questa situazione, anche perché, e come ci è stato detto anche da tutti i media, hanno detto: come è capitato a voi, domani può capitare a noi. Quindi scatta immediatamente anche quel senso di solidarietà, se vuoi, un po' corporativista del mondo del giornalismo, per cui si sono levati subito gli scudi, ovviamente. Questa è un po' la questione in sé. Poi io credo che questa sottovalutazione ha determinato appunto la capacità di dare una risposta abbastanza corale, che ha visto anche, diciamo, gli organi ufficiali e le federazioni, come la Federazione Nazionale Stampa Italiana. Comunque ieri abbiamo intervistato il suo presidente nazionale Beppe Giulietti, articolo 21, insomma giornalista che anche sentiamo in altre occasioni per delle riflessioni sul tema della metacomunicazione, del metagiornalismo, diciamo così, e devo dire che è stato estremamente critico nei confronti di quanto espresso e preoccupato, ma non solo una preoccupazione, ma proprio una critica feroce e anche un attacco, insomma, a quelle che sono i bavagli, perché poi tutto questo argomento si inserisce nel tema della ricerca, e in questo caso è un tema abbastanza sensibile, soprattutto in tema di giornalismo giudiziario in questo periodo, le questioni riguardanti le intercettazioni, eccetera. Quindi si inserisce il tutto all'interno di questa battaglia che gli organi della stampa stanno anche vivendo e cercando di rilanciare rispetto a quelle che sono invece le progettualità non solo di questo governo, ma anche e soprattutto della situazione che si sta vivendo. Ecco, questo io direi che è un po' il quadro nel quale ci siamo mossi e si è mossa questa condizione.
Sì, perché poi appunto il quadro generale è, insomma, in tutto questo che noi stiamo cercando di portare avanti ci si è messo l'arresto del più importante latitante di mafia degli ultimi 30 anni, tutte le questioni relative alla relazione giustizia, politica e stampa, insomma si è creato un bel calderone da cui può uscire un po' di tutto, sia di buono sia di cattivo, insomma probabilmente il nostro ruolo in questo è cercare di tirare fuori il meglio che si può tirare fuori e fare attenzione invece che il peggio resti nel fondo, no?
Sì, no, proprio stiamo cercando e poi il lavoro diventa doppio, capito? Perché dobbiamo decostruire tutto quello che viene detto e riportarlo invece in una narrazione, in un racconto più trasparente, più oggettivo, di materiale e più vicino anche alle nostre tendenze, cioè, ma anche semplicemente facevi riferimento a Matteo Messina Denaro e anche all'utilizzo dei termini, tutti questi i covi di Messina Denaro, il primo covo, il secondo covo, il terzo covo, e quanti covi c'ha questo? Che cosa poi vuol dire covo, che dà l'idea poi entri da un appartamento qualsiasi, sto qua viveva lì, cioè devi riprendere la notizia, decostruire anche i termini, riprendere tutta una serie di cose, di questioni, analizzare quello che accade nel mondo sia dell'informazione che poi nella propaganda di Stato e di governo, che invece anche perché ha a che fare con temi delicati, perché non è che stai a difendere, cioè ti metti a difendere Matteo Messina Denaro e determinate logiche in maniera, cioè, devi problematizzare la questione e non è facile, insomma, e renderla e rimettere sul piatto la cosa, però ci proviamo, insomma, con i nostri strumenti, le nostre capacità, a volte meglio, a volte peggio, ma è il nostro, credo che sia la nostra missione, come dicono quelli veri core business, lo chiamano
la mission
esatto, no? Utilizziamo questi termini, però è il nostro pane, è quello cui siamo così abituati a fare, che facciamo perché poi le compagne e i compagni all'ascolto, ma anche solo gli ascoltatori e ascoltatrici che magari attraversando Roma piuttosto che l'autostrada a Brescia si sintonizzano un quarto d'ora e dicono: ma chi sono questi che ci raccontano questa storia in questo modo, in un modo diverso, e raccontano queste cose dando un taglio che è completamente diverso a quello cui siamo di solito, purtroppo anche sono purtroppo abituati, ecco. Certo. E noi ci proviamo, facciamo.
Eh sì, insomma, un vasto programma, diceva quel tale, però insomma ce la possiamo
fare. Ce la possiamo fare. Beh, così. Comunque, beh, guarda, io direi la cosa poi di fondo è anche che l'unica, insomma, cosa per guardare in prospettiva è andare avanti. Significa che innanzitutto, se viene fatto questo, vuol dire che il lavoro funziona, vuol dire che le cose le facciamo e le facciamo noi bene, voi bene, andiamo avanti a fare quello che stiamo facendo. E poi insomma speriamo soprattutto che si arrivi ad ottenere anche, insomma, ogni tanto dei risultati importanti, delle vittorie sarebbe il massimo, ma perlomeno che le cose riescano a innescare quei processi anche di conflitto, ma anche solamente di analisi critica delle cose presenti, per muoversi verso un futuro migliore di questo. Ecco, io direi che questo è il ruolo della nostra comunicazione, no?
Beh, mi pare che migliore conclusione non ci poteva essere, caro Manuel. Che dire, ti ringrazio e vi ringraziamo moltissimo per il lavoro che stiamo cercando di fare, insomma, un po' tutte e tutti insieme. E un abbraccio forte e alla prossima, insomma, che
un abbraccio a voi, alla prossima davvero.